English on the Road, a cura di Magic Teacher Claudia, esperta in bilinguismo fantile, Stefano Campedel, il Campe, appassionato di lingue straniere.
Ciao a tutti, ben ritrovati a Campe
e Magic Teacher Claudia.
Con questo sesto episodio, oggi di cosa parleremo? Beh, abbiamo parlato di un sacco di cose, però in realtà non abbiamo mai parlato di qualcosa di più concreto. Cioè, come sono fatte le tue lezioni, Claudia?
Quali? Quelle per bambini, per i ragazzi, per gli adulti?
Beh, partiamo dai bambini, dato che abbiamo parlato anche abbondantemente nella scorsa puntata.
Ok, allora, un elemento importante te ne sarai accorto quando andiamo in giro assieme, che io tipo giro in incognito, quindi entro in un posto, verifico se ci sono bambini.
Racconto una piccola aneddoto interessante. Una volta io e Claudia eravamo a arrampicare in palestra e al che si è palesato uno dei suoi ragazzi e lei ha questa specie di identità in incognito, dove i ragazzi non sanno che lei parla italiano. Lei
bambini,
parla, i bambini. Lei con loro parla solo inglese, fa finta di non sapere l'italiano. Quindi ero là che la stavo tenendo per la corda e improvvisamente ho dovuto cominciare a parlare in inglese con Claudia mentre era appesa sulla parete e lei mi rispondeva in inglese, perché c'era sto bambino, non dovevamo farci sentire parlavamo in italiano.
E corrompere tutti quelli che conoscevamo in palestra. Mi raccomando, non parlatemi in italiano,
Sì, no, con dei soldi,
Soldi, molto cash. Tanti. Per quello giro sempre con del cash.
L'unico che non viene pagato sono io. Ingiustamente poi.
Aiutatemi. Ingiustamente.
No, non un sindacato.
Potremmo fare una colletta per te. Lanciamola su Radio Più.
Sì. I Camp and the Last of Programs. As I told you before.
Vuoi dare l'Iban? O si può fare una donazione?
Sì, lo chiamavano Iban il terribile.
Ok. Quindi effettivamente i bambini, almeno fino agli 11 anni, non hanno proprio idea che io parlo italiano. Loro pensano che io sono inglese.
Ma neanche io.
E questo li obbliga ovviamente a fare uno sforzo non indifferente per doversi spiegare con me in italiano. Pensa che i bambini più grandi di Vallada, di terza e quarta elementare, a un certo punto gli ho fatto pena, perché loro vanno a casa e dicono ai genitori: mamma, ma la Magic Teacher come fa ad andare a fare la spesa, tipo? Come fa, a andare per i negozi se non parla italiano, poverina? E allora si sono inventati di farmi un corso di dialetto. L'ultima volta hanno detto, mi insegnano due parole di dialetto ad ogni lezione, mi hanno insegnato Seger, mi pare.
Seger.
Vabbè, io dico Seger, me, nella mia vallata.
Quella inglese?
Sì.
La famosa vallata anglofona.
Baguette mi hanno insegnato. Luoza, però tu direi luoda, forse.
Non faccio.
La slitta, come la chiami tu?
Rinzoletta.
Ah, la ridoletta, è vera. E quindi la loro compassione per me li porta ad insegnarmi a farmi queste lezioni di dialetto che loro ovviamente devono fare in inglese. Hai capito?
Cioè, sei talmente malvagia che sei anche stata capace di passare da vittima, questi poveri ragazzi ti sono venuti incontro e invece te li stai solo
manipolando.
Manipolando, sei una persona cattivissima.
Ma infatti io ho un po' di paura quando tipo passeranno alle medie e io non potrò più reggere l'inganno e si renderanno conto che sono stati presi in giro per degli anni. Deve essere tipo Babbo Natale, capito? Un po' paura.
Pezzo. Te sei pezzo di Babbo Natale.
questo è il primo dettaglio importante. Il secondo è che le nostre lezioni vengono fatte non attraverso banchi, libri, quindi non è la classica lezione frontale come viene fatto fin dalle elementari, ma viene fatta in cerchio attraverso il teatro, quindi si raccontano delle storie in teatro. A te piace il teatro, Campe?
No.
Basta così.
Sì.
Finita.
No, okay. Grazie per averci seguito.
Eppure sei super espressivo. Secondo me tu da attore in teatro
me
saresti da Dio.
Me un sacco di persone e siccome sono super espressivo è per questo che ho deciso di parlare. Perfetto, tutto torna.
Tutto torna. E quindi noi non studiamo le parole, diciamo, il metodo classico della linguistica classica che viene applicata a scuola, ti ricordi com'è?
Cioè, no, si dopo studia. Che ho cominciato a bere il metodo classico poi mi è diventata un'altra cosa.
Si parte da che cosa quando si studia inglese? Le prime robe che si fanno?
Beh, classico verbo essere.
Verbo essere, il verbo avere, il presente, poi si fa il simple past, il passato. Il present continuous, il present perfect, si studiano per capitoli i vestiti, la casa, la famiglia, eccetera. Ma se tu pensi a come un bambino, un bebè, un
quattro
neonato...
Quattro volte, io non penso.
Impara l'italiano. Cioè, tu prova a dirmi la tua ipotesi, com'è che un neonato apprende l'italiano.
Ma l'abbiamo detto l'altra volta.
Vabbè, ma dimmi concretamente.
Sente i genitori, mm-hmm. sente chi lo circonda e prima o poi associa le parole a certe cose.
Bravo, è esattamente così. E noi quando facciamo dei discorsi, la mamma e il papà assieme stanno parlando, parlano per settori. Per settori grammaticali, per settori di vocale, che ne so, si parla solo dei vestiti, si parla sì. solo del...
Te puoi paragonare un inglese da laboratorio contro un inglese applicato nella vita reale, cioè
esatto.
parlare, fare una lezione, fare un discorso su solo i vocaboli al supermercato o altro rispetto a fare un discorso completo e strutturato, sono due cose diverse, chiaramente.
Esattamente. E che cosa permette, qual è la chiave di volta che permette al bambino di collegare dei suoni che lui... apparentemente sente come insignificanti, cioè tu senti all'inizio solo un bla bla, ad associarli ad un significato. Com'è che si passa dal suono al significato?
Con rinforzo negativo.
Sberle.
E frustate.
E sono quelle che obbligano te a fare questo programma, vorrei...
Sì, ma a me piace.
E qui è tutto dire.
Sì, una persona affidabilissima e rispettabile. No, di là delle cavolate.
Prova a ragionare tu.
Ripeti la domanda perché mi sono perso completamente.
Cos'è che a noi esseri umani, quando apprendiamo il linguaggio, ci permette di associare un suono che non ha nessun significato ad un significato preciso, solo ascoltando?
L'esperienza, suppongo.
L'esperienza e...
aiutino.
Beh, tu hai un'esperienza magari in cui fai un'ipotesi, però che cosa ti permette di confermare quell'ipotesi? Vuoto totale. Sembri uno dei miei ragazzi all'interrogazione, tipo.
Cos'è che mi permette di confermare la mia ipotesi?
Sì, cioè, vai, campi, ci sei.
Fare quella cosa, sì, io penso sì? che, cioè, se io sono in un paese estero e vedo che tutti dicono, non so, ice cream e hanno un gelato, dico anch'io ice cream e ho un gelato, ho capito che ice cream vuol dire gelato e
bravo,
avrò un gelato.
Bravo, il tentativo è fatto di...
errori?
Di errori, questo è un elemento veramente fondamentale, gli errori vengono sempre considerati come una cosa da punire, ma sono l'unico modo che il bambino, la persona ha, di sviluppare un ragionamento proprio, ok, e gli errori sono fatti di... ti sto facendo anche il gesto.
Lasagne.
Che questo è il tipico gesto delle lasagne.
Strati, sembra, stavo muovendo la mano tipo, non so, a strati così, mi fa... di dito indice.
Cristo da Dio.
Da Cristo da Dio.
Allora, quando tu fai degli errori, cioè fai dei tentativi, è perché? Per quale motivo? Prendiamo degli esperimenti, appunto.
Perché sono stupido.
Al di là di quello.
Perché sono molto stupido.
Dai.
Perché faccio degli errori?
Cosa ci permette di darci conferma?
Un feedback.
Un feedback esterno, benissimo, mm-hmm. dato dalla...
l'altra persona.
Sì, qual è l'esperienza che ci permette di confermarci? Un'esperienza che viene
vissuta, fatta, lavatrice, calore. Cioè, premessa. È una trasmissione.
Tutti,
lei si sta spiegando con dei gesti. Cioè, voi non capite la mia condizione, che io sto parlando con un mimo e non sto cambiando una ciola di niente, per non dire altri epiteti ben meno eleganti.
Allora, ognuno di noi impara attraverso la ripetizione, giusto? Quindi riprendiamo...
Ah, quello voleva dire ripetizione?
Sì. Allora, riprendiamo il filo del discorso. Tu hai parlato giustamente di errori. L'errore che permette al bambino di sviluppare un proprio filo logico, una propria intelligenza e di dargli fiducia in realtà. Ma l'errore è basato sulla ripetizione proprio. Quindi io ripeto tante volte un'azione, tante volte un suono, fino a che io non riesco a collegare quel suono, grazie al feedback, come hai detto tu, che mi dà magari la mamma, il papà, le persone affettivamente importanti per me quando sono neonato, e mi fanno capire che quella cosa significa quel suono. Viene definito questo linguaggio il mammese, o in inglese il mothering, yes, bravo, bravo, yes, super campe. Quindi questa cosa è super affascinante per me. questa idea che in tutto il mondo, tutti i neonati del mondo imparano le lingue allo stesso modo, cioè non è fantastica? Quindi le mamme parlano ai neonati, una mamma cinese, una mamma italiana, usando suoni diversi, ma parlano ai loro neonati nello stesso modo, ripetendo pochi termini in esperienze diverse, con un tono di voce diverso, ma i termini sono pochi e sono sempre ripetuti. Noi all'interno delle lezioni di Hocus and Lotus, che è un metodo, è un metodo scientificamente strutturato dall'Università La Sapienza di Roma, dalla Facoltà di Psicolinguistica, che non fa altro che ripetere i meccanismi di apprendimento della lingua materna all'interno di un metodo di insegnamento di una lingua straniera, in questo caso. Quindi ripetiamo assieme, Campi, vediamo se sei stato attento. Quali sono gli elementi, abbiamo detto? Abbiamo un suono.
Un suono.
Che dobbiamo associare a un...
gesto, un oggetto.
Un oggetto, un significato.
Significato.
Diciamo un significato. Come facciamo a farlo intendere al bambino senza tradurlo?
Con gesti, tono, col paraverbale e non verbale.
Bravo Campe!
Campe, bravo! Birra, Campe!
Bravissimo, esattamente questo. E quale strumento migliore del teatro esiste per riuscire a far passare un concetto nel paraverbale, quindi attraverso l'espressione, la vocalità, il gesto?
La K47.
Eh?
È un fucile.
Attraverso le minacce, che io vorrei sempre ripetere, sono le minacce che ti tengono legato a questo programma, vorrei dirlo.
Quindi funziona.
Abbiamo questo elemento, che è tutto l'elemento del ragionamento del bambino, un metodo deduttivo. Il bambino non viene riempito come un vaso di cose che deve imparare già tradotte in maniera mnemonica, ma deduce da sé il significato della storia che gli viene raccontata attraverso la ripetizione e i gesti, le espressioni, la vocalità ad esso associate. E questo, volevi dire qualcosa, Campe? Ti vedevo assorto.
No, io sto guardando la foto sua, sta dei miei amici al tendone di Pasqua.
Con nostalgia.
Cioè, veramente. Io penso dove sono loro e penso dove sono io adesso. Ciao,
legato ad una sedia.
Però mi piace.
Ok.
No, vabbè. No, andrò a dire, stavo pensando semplicemente che è vero, ma anche vale anche, secondo me, anche per persone più grandi. Cioè, ognuno ha il suo modo di apprendere e di memorizzare le cose. C'è chi funziona meglio per immagini, chi funziona meglio con la scrittura, per esempio, chi funziona meglio, chi memorizza semplicemente dei concetti sentendoli. Quindi in realtà da adulti manteniamo che ne parte questa cosa qua, però la memorizzazione, l'apprendimento si veicola in modi molto diversi. Quindi questa cosa vale per i bambini sicuramente, però per gli adulti dopo, o comunque per i più grandi, per i ragazzi, cambia molto.
No,
ovviamente.
Il punto, come hai detto proprio tu, bravo Campe, è che c'è una grossa differenza tra bambini e adulti, perché il bambino utilizza l'emisfero destro del cervello per apprendere, lo abbiamo detto anche l'altra volta, quindi impara per forza senza traduzione, o almeno ha la possibilità di farlo, perché apprende attraverso l'emisfero, sì, legato al movimento, all'arte.
C'è un layer, uno strato di meno, diciamo, un passaggio di meno.
Esatto.
Lui va diretto, invece noi a volte abbiamo delle sovrastrutture che ci vincolano di più, cioè abbiamo già dei bias di base.
Bravo.
Il bambino non ha questi bias.
Infatti
è come una tela bianca, essenzialmente.
A partire dagli 8-9 anni d'età in su, invece, per imparare una lingua straniera noi abbiamo bisogno dell'emisfero sinistro del cervello, l'emisfero della matematica, della logica, della categorizzazione, quindi si passa attraverso la traduzione. Mentre sei piccolo puoi ancora farlo in maniera naturale, creativa e molto meno faticosa.
Quindi un adulto non impara praticamente niente, gioca tipo con la gamification, si dice.
Cioè, spiegati meglio.
Imparare qualcosa giocando. Tipo,
sì.
Immaginate quei giochini dove impari l'inglese, dove trascini la mela o ti dice Apple, bravo.
Sì.
Esempio stupidissimo, però esistono anche milioni di applicazioni per le lingue, ad esempio, che sfruttano questo sistema di associazioni, però che in realtà per gli adulti allora è molto meno efficace riguardo di logica.
Esatto, il punto non confondiamo il gioco con la realtà cognitiva. Io mi sto riferendo proprio al funzionamento del cervello. Tu, anche se da adulto utilizzi, ed è benissimo utilizzare dei giochini, delle forme anche leggere volendo per apprendere una lingua straniera, ma tu anche usando quel giochino starai sempre comunque utilizzando la parte sinistra del tuo cervello. Tu avrai sempre bisogno della logica, del rigore, della categorizzazione, del passare attraverso la tua lingua madre, tradurre la struttura della tua lingua madre all'interno della nuova lingua. Devi fare un doppio passaggio. Il bambino non ha bisogno del doppio passaggio.
Sì, sì. Ma indubbiamente è un nostro difetto, perché noi tendiamo tutti come umani a tendere a dividere le cose in una categoria, a categorizzare le cose.
Che il bambino
che non aiuta
fa.
Molto, però a volte ha dei vincoli questa cosa. Prendo un esempio stupido di un esempio completamente estraneo al discorso, che è quello dell'ornitorinco, un mammifero con le ali, le piume, mi sembra, che ha il becco d'anatra, è velenoso, che è pochissimi mammiferi, e depone le uova. Perché è questo animale che è strano? No, semplicemente noi abbiamo categorizzato tutti gli animali mammiferi che non depongono le uova e così, e questo animale è un'eccezione, lo consideriamo così, ma in realtà è così perché è così, ma noi lo categorizziamo erroneamente come un'eccezione.
Tipo T.
Oh, grazie, wow, piacere parlare seriamente con te, Vara. Io vi saluto, è stato un piacere, ciao.
Grazie Camp.
No, beh, un esempio dell'ornitorinco.
No,
allora,
bel esempio.
Sapete come è fatto un ornitorinco, andatelo a vedere perché è bellissimo.
Adesso me lo vado a vedere. Tu hai sempre delle ste chicche qua che sono pazzesche. E quindi molto velocemente la lezione funziona con si sta in cerchio innanzitutto, quindi il cerchio che permette un giro di sguardi, tutti vedono tutti, ed è anche un momento emotivo molto forte. Lo è anche per noi adulti, no?
Tipo Helter Skelter.
Eh?
Tipo Helter Skelter.
E sarebbe?
La setta che aveva fondato Charles Manson.
Grazie. E, successivamente c'è la parte di teatro. Che bello questo ornitorinco, com'è pelosetto.
Hai visto quanto è bello?
Ma il becco, mio Dio, è carinissimo, ne voglio uno.
È velenoso. Comunque.
E c'è la parte teatrale, quindi come abbiamo ben detto fino adesso, proprio attraverso l'espressività, i gesti, la voce, raccontiamo una storia che viene poi cantata, che viene poi letta attraverso un libro, quindi attraverso le immagini, e c'è anche un breve cartone. Questo permette al bambino di stimolare tutti e quattro i canali dell'apprendimento, che è il visivo, il cinestesico, l'auditivo, erano tre, scusate.
Vabbè, il quarto, l'aperitivo, dai. A caso.
Che ci sta sempre.
Esatto.
Quindi questo è. Mi sembra, sono molto soddisfatta di questa puntata.
Contenta te, contenta tutti.
Dai, con sto cinismo.
No, ma ti pare.
Vabbè che sei legato alla sedia, però non vuol dire che devi proprio vivertela così in vacca.
Ma vedi te, sono legato. È l'unica libertà che ho è vedermi questa foto dell'ornitorinco, bellissimo. Ma qui te a proposito mi dicevi, avevi le mascotte, che erano le creature là che c'hai a far corso,
i Dino Crocs.
I dinosauri avevi. Comunque adesso voglio che introduca anche l'ornitorinco, voglio che sia introdotto anche l'ornitorinco tra le mascotte del corso.
Pensiamoci.
No va fatto, cioè guardalo. Andate a cercarlo anche voi, l'ornitorinco. È bellissimo. È una bella bestia. Citazione.
Per pochi.
Per pochi, ma chi l'ha capita apprezzerà particolarmente.
Vabbè, Campe, siamo a 20 minuti, che dici? Anche a massa.
Beh, 20 minuti che dopo verranno opportunamente tagliati e rifiniti e diventeranno 5. No. Vabbè, dai. Ragazzi, chiudiamo qua. Non gliela fo più. Bene, vi auguriamo un buon proseguimento. Un saluto a Campe.
E Magic Teacher Claudia.
Ciao belli.
Bye.
English on the Road, a cura di Magic Teacher Claudia, esperta in bilinguismo infantile, Stefano Campedel, il Campe, appassionato di lingue straniere.